Ritorniamo alla nostra
lettera prima ai Tessalonicesi. Il nostro Paolo ci ha rivolto il suo messaggio nella forma del ringraziamento a Dio, nella prima parte. Seconda parte, quella che già stiamo leggendo, entro il capitolo 4. E come già sappiamo, in questa seconda parte della lettera, Paolo sviluppa considerazioni di carattere esortativo che per un verso valgono come ammonizioni, richiami, aiuti di carattere didattico, per altro verso motivi di incoraggiamento. E Paolo è rivolto come constateremo ancora arrivando quando sarà il momento al termine della lettera, è rivolto a questi cristiani di Tessalonica in atteggiamento molto affettuoso e in tutti i modi vuole trasmettere a loro un impulso che li promuova, oltretutto appunto da un pezzo stiamo intendendo esattamente l'Evangelo, che è il motivo d'essere di Paolo e della sua presenza a Tessalonica e della vita nuova intrapresa da questi, è un impulso che viene da Dio. Fatto sta che leggevamo fino al versetto 11 del capitolo, no, anzi 12 del capitolo 4, e quindi dobbiamo affrontare una seconda sezione di questa seconda parte che va da qui, versetto 13 del capitolo 4, fino al versetto 11 del capitolo 5, da 4.13 a 5.11. E qui Paolo adesso affronta una questione che, come subito dichiara, riguarda coloro che sono dormienti, dice qui, leggo: non vogliamo poi lasciarvi nell'ignoranza, fratelli, circa quelli che sono morti. Alla lettera dice quelli che sono dormienti, e intende i morti, certo, i morti. Questa espressione ritorna ancora successivamente nel versetto 14, poi nel versetto 15, non c'è dubbio, sta parlando di qualcuno che è morto. E che cosa è avvenuto? Beh, succede, a Tessalonica nel frattempo qualcuno è morto, qualcuno è morto. E qui Paolo si è reso conto che questi di Tessalonica hanno frainteso qualcosa di essenziale, per cui nel momento in cui ringrazia Dio per questi che ci sono e che sono testimoni già così attivi sul fronte dell'evangelizzazione, in realtà adesso constatiamo che sono in difficoltà per quanto riguarda il discernimento di un valore che è essenziale nel modo di intendere la vita nuova, perché questi a Tessalonica sono rimasti evidentemente sconcertati. Parla di ignoranza, dice Paolo qui, la ignoranza. Tutto lascia intendere che questi hanno recepito l'Evangelo come la chiamata a prepararsi per ricevere la visita gloriosa del Signore Gesù, colui che è risorto dai morti, vittorioso sulla morte, lui che viene ed è lui che instaura il suo dominio universale, e dunque l'attesa di lui. Ma se nel frattempo qualcuno muore, non ce la fa ad essere ancora in vita, quando lui si presenterà, questa sembra una smentita clamorosa e comunque provoca dei sospetti, delle incertezze, ma il vero problema è dato dal fatto che l'Evangelo è stato recepito, anche se in modo un po' confuso, quindi evidentemente c'è una ignoranza che bisogna chiarire, c'è un disordine nell'animo di questi tali che, cosa volete mai, fa parte della loro condizione di apprendisti, di neofiti, ma hanno recepito l'Evangelo come il titolo valido per attendere la prossima venuta trionfale di Gesù vittorioso, quando Gesù nel suo giorno, ecco, noi ci saremo. L'Evangelo ci qualifica come coloro che saranno pronti per accogliere la sua manifestazione definitiva. Ma se qualcuno muore prima? Perde l'appuntamento, è finita. Ragionano così o più o meno così, adesso ricostruisco un po' le cose in maniera sommaria. E Paolo interviene perché si rende conto del fatto che questi a Tessalonica hanno le idee piuttosto confuse. E allora leggiamo quello che dice qui, dal versetto 13, rileggo. Non vogliamo poi lasciarvi nell'ignoranza, fratelli, circa quelli che si sono addormentati, che sono morti. Perché questi lutti registrati a Tessalonica, almeno un lutto, o più lutti, succede. E evidentemente hanno provocato un certo disorientamento. E perché non continuate ad affliggervi come gli altri che non hanno speranza? Dunque, Paolo parla di una afflizione, più esattamente qui parla di una tristezza in greco, in amilipiste, perché non siate rattristati, parla di quella tristezza che lui considera equivalente a un sentimento che riguarda coloro che sono disperati. Che poi è un altro modo per parlare di quei pagani che non conoscono Dio, così si esprimeva Paolo nella pagina precedente. E d'altra parte è vero che i tessalonicesi, questi che hanno accolto l'Evangelo, che provengono tutti da un ambiente pagano, da una religiosità pagana, sono esposti evidentemente al rischio di una ricaduta, non come un'eventualità remota, ma come una indicazione che sembra proprio ricomparire ad ogni angolo del percorso, dunque una ricaduta nella mentalità pagana, nella religiosità pagana, ma Paolo parla di una tristezza. Quelli che sono morti, e dunque come la mettiamo con i defunti? Se ne sono andati, non ci sono, mentre invece l'Evangelo che abbiamo accolto ci ha convocati per essere in grado di incontrare il Signore Gesù vittorioso che ci viene incontro per instaurare il Regno. Paolo dice, vi devo parlare, mi devo rivolgere a voi per non lasciarvi nell'ignoranza affinché non restiate preda della tristezza, come gli altri che sono disperati. Perché? Noi crediamo infatti, ecco l'affermazione positiva, il versetto 14, noi crediamo infatti che Gesù è morto ed è resuscitato. Ma Questo significa che quel percorso compiuto da Gesù, che è passato attraverso la morte, ha sconfitto la morte e ora è intronizzato nella gloria, riguarda tutti gli esseri umani che muoiono. Perché, vedete, qui quel suo modo di morire ha instaurato un rapporto di comunione indissolubile con tutti gli esseri umani che muoiono, perché non c'è altra motivazione nel suo modo di morire che non sia la sua gratuita solidarietà d'amore. E in questo modo ha fatto di quel suo modo di morire un atto di solidarietà che instaura un rapporto di comunione indissolubile con tutti gli uomini che muoiono, ed ecco che lui ha sconfitto la morte, e l'ha sconfitta perché ha ridotto la morte in obbedienza a una volontà d'amore, a una intenzione d'amore, a una opera d'amore che in lui si è realizzata come resurrezione, intronizzazione, la vita in lui realizzata in maniera tale da dimostrare che anche la morte è obbediente. Ma qui, vedete, è implicata la condizione di tutti gli uomini, come siamo tutti quanti noi, che vanno incontro alla morte, e tutti gli uomini che muoiono nella prospettiva che è determinata dal peccato, e la conseguenza del peccato, la conseguenza ultima del peccato, la morte. Ed ecco il Signore Gesù che morendo ha instaurato quel rapporto di comunione che ci sigilla nell'appartenenza a lui, e lui vittorio sulla morte. Ed ecco, coloro che muoiono vanno incontro a lui risorto. E qui, vedete, Paolo interviene in maniera molto energica, perché se noi crediamo in Gesù, ed è questo l'annuncio che quelli tessonici hanno ricevuto, l'Evangelo, è morto e risorto. Questo non significa che allora noi siamo quelli che aspettiamo il suo ritorno glorioso, e se qualcuno muore prima, che disgrazia, ha perso l'appuntamento. Qui c'è un fraintendimento pericoloso, pericoloso, perché i nostri defunti, dice adesso Paolo, vedete, coloro che vanno incontro alla morte, che muoiono, quelli che ci hanno preceduto, ma noi stessi, già tra di noi dei vuoti, anche a Tessalonica c'è qualcuno che si è addormentato, e noi pure andiamo incontro alla nostra morte, ma la nostra morte si inserisce all'interno di questo disegno di cui è stato protagonista Gesù, il figlio di cui Dio si è compiaciuto, che ha sconfitto la morte sua. La morte nostra, per come ha fatto della sua morte un atto di comunione che attira a lui tutti noi che moriamo. Nel nostro morire noi apparteniamo a lui, e a lui vittorioso, a lui risorto, a lui vivente. E allora qui, vedete, leggiamo attentamente. Noi crediamo infatti che Gesù è morto ed è resuscitato. E così anche quelli che sono morti, quelli che si addormentano, quelli che muoiono, Dio li radunerà per mezzo di Gesù insieme con lui. Vedete, quelli che muoiono appartengono, in virtù di quel vincolo di comunione che è stato instaurato, a Gesù, a Gesù. Dio li radunerà per mezzo di Gesù insieme con lui. Qui sono due prospettive che si intrecciano tra di loro, la prospettiva di un risveglio per mezzo di Gesù che è il vivente, l'appartenenza a Gesù, e la prospettiva di un raduno insieme con Lui nella sua manifestazione gloriosa. Ma comunque quelli che muoiono non sono abbandonati a loro stessi, e qui la disperazione di coloro che restano prigionieri della tristezza, la disperazione se qualcuno muore, ecco, in quella morte sprofonda nell'abisso del vuoto, nell'abisso dell'abbandono, nell'abisso della sconfitta, nell'abisso della vita perduta, la morte. E non è così, dice Paolo, perché coloro che muoiono sono coinvolti in un rapporto di indissolubile comunione con Gesù vivente. E questo riguarda tutti gli esseri umani che muoiono. E qui, vedete, l'Evangelo prende adesso un significato di portata veramente ecumenica, una universalità che più completa di così non potrebbe essere, perché questa novità non riguarda qualcuno, qualche privilegiato, qualche gruppo umano, qualche caratteristica sociologica o anche qualche figura religiosa, non riguarda coloro che appartengono a una certa discendenza, coloro che appartengono a una certa razza, coloro che appartengono a una certa tradizione morale o devozionale. No, qui quando c'è di mezzo la morte è il dato che esprime il massimo della universalità, perché tutte le diversità che servono a distinguere gli esseri umani per gruppi, per categorie, per identità di varia natura e di vario riferimento, non valgono più nel momento in cui tutti gli esseri umani vanno incontro alla morte. E quella morte è il dato che esprime il massimo della universalità, la totalità. Ed ecco, qui c'è di mezzo veramente la novità dirompente, travolgente dell'Evangelo, che in virtù di quell'evento di morte e resurrezione di cui è stato protagonista il Figlio per il compiacimento del Padre, ecco che il mistero di Dio si è svelato a noi come volontà di riconciliazione che riguarda la condizione di tutti gli uomini, sempre e dovunque, quelli del passato come quelli che verranno dopo di noi. Non soltanto quelli che ce la faranno ad essere ancora vivi, a tenersi stretta questa vita nel momento in cui finalmente potranno incontrare Lui, perché questa vita è una vita fatiscente, una vita che si sta consumando. Noi siamo chiamati a incontrare Lui attraverso la morte, e d'altronde questo è quello che già è avvenuto nel battesimo. Perché Paolo si rivolge a questi cristiani di Tessalonica che hanno accolto l'Evangelo e sono stati battezzati. Il battesimo è quel sigillo di consacrazione che viene posto all'inizio del cammino, per cui già nel battesimo noi siamo coinvolti in un rapporto di comunione che trasforma il nostro morire in un accesso alla vita nuova, alla vita piena, alla vita che non muore più. Il battesimo, come ben sappiamo, adesso qui Paolo a questo sta accennando e poi ne riparlerà in altri scritti ampiamente nella lettera ai Galati, ancora più ampiamente e potentemente nella lettera ai Romani. Il nostro battesimo è già un anticipo della nostra morte, e là dove noi nel battesimo andiamo incontro alla morte, sprofondiamo nell'abisso che è la conseguenza del peccato fino alla morte, e là siamo sollevati. Ecco. incontriamo certamente colui che ha vinto la morte. E il battesimo è il sigillo postalito del cammino, è l'impronta che oramai ci identifica, non come una qualche, che so, benedizione. Battezziamo così, beh, che questo bambino, questa bambina crescano felici e contenti superino tutte le malattie e poi diano gioia ai genitori e ai nonni. Ma il battesimo non è questo. Il battesimo è il sacramento che ci sigilla nella comunione con colui che è morto ed è risorto, dove fin dall'inizio a coloro che ricevono il battesimo viene rivolto questo annuncio: vedi che tu vai incontro alla morte, ma vedi che là dove tu ti inabissi, sprofondi, il battesimo è questa immersione, vedi dove tu fai naufragio nella morte, tu sei stato afferrato e sollevato, sei stato già preso, sei stato amato in maniera piena e definitiva da colui che è vittorioso sulla morte. Tu appartieni a Lui, e questa è l'impronta che viene messa come una targa all'inizio di tutto quello che si dice in termini del catechismo, il carattere del battesimo. Ma qui, vedete, è in questione la realtà di tutti gli uomini che muoiono, anche di quelli che non lo sanno. Non lo sanno. Lo sanno. Non hanno mai saputo. Non se ne avevano. E sono tristi, e sono disperati. E non lo sanno, tristi e disperati. E allora qui Paolo sta dicendo: questo vi diciamo, versetto 15, sulla parola del Signore. Noi che viviamo e saremo ancora in vita, notate che Paolo, anche lui è convinto che il ritorno glorioso del Signore sarà prossimo, a breve scadenza di tempo, e lui per alcuni anni, nel primo periodo della sua attività, è convinto di questo, ne parla anche in altre lettere, e poi man mano si rende conto che le cose invece prendono un'altra piega, che d'altronde sempre nessuno è in grado di stabilire una data. E a questo proposito Paolo adesso dirà di nuovo la sua: nessuno può dire domani, dopodomani, il giorno, l'ora, no, questo nessuno. Però Paolo è convinto anche lui che questo ritorno sia prevedibile a scadenza breve, e lui dice: forse nella nostra generazione, nella mia generazione, sarebbe anche contento se le cose andassero così, che, però dice non avremo noi che saremo ancora vivi per la venuta del Signore, non avremo alcun vantaggio su quelli che sono morti, che sono già addormentati. Che invece è il discorso di quelli che per ignoranza Tessalonica non hanno capito come vanno le cose e dicono: ma se uno non ce la fa a restare in vita per incontrare il Signore, è finito, è perduto, è rovinato, è morto. No, ma la sua venuta riguarda proprio i morti. E noi, dice, che saremo ancora, perché Paolo pensa di essere tra questi, ecco, e spererebbe di essere tra questi, ma dice: ma non avremo alcun vantaggio su quelli che sono morti. E qui adesso, versetto 16, Paolo descrive l'evento usando espressioni di un linguaggio apocalittico. Ritroviamo subito immagini che appartengono a quell'ambiente, a quella certa visione delle cose, ma sta dicendo esattamente quello che noi adesso riusciamo a sintetizzare, così come io vi suggerivo. Intanto leggiamo direttamente i versetti che stanno qui, dal 16 al 17. Perché il Signore stesso, a un ordine, alla voce dell'arcangelo e al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo. Ecco, noi abbiamo a che fare con questo appuntamento. L'appuntamento con Lui che viene in qualità di Kyrios, di Signore, in qualità di sovrano, in qualità di vincitore, di trionfatore. Ed ecco, la sua venuta porta a compimento un disegno che è totalizzante, non è riservato a qualche privilegiato, no. E quindi è una prospettiva finale, una prospettiva ultima, una prospettiva ricapitolativa. E quindi qui le immagini dell'arcangelo che raccoglie tutte le voci che nel corso della storia umana hanno gridato, hanno strepitato, nell'Apocalisse di Giovanni, ricordate, come voci che gridano, vieni, voci che sono espressione di sofferenza, di tribolazione, di disagi, interrogativi continui, ma fino a quando, fino a quando, fino a quando? Ma adesso tutte le voci qui sintetizzate nell'immagine che Paolo sta descrivendo, in questo appello che finalmente trova riscontro nell'annuncio, viene lui. Ecco, la storia umana finalmente si compone nella sua attuazione definitiva quando si realizza l'appuntamento che ci è stato promesso, ed ecco lui che viene, il Kyrios, il Signore. E allora dice: discenderà dal cielo e prima risorgeranno i morti in Cristo. Vedete, i morti non sono quelli che disgraziati, disperati, sfortunati, si sono trovati a scomparire lungo il percorso e sono così condannati a una perdizione irreparabile. Niente affatto. Primi, dice, risorgeranno i morti in Cristo. Dove dire morti in Cristo è un riferimento al battesimo? In prima istanza sì, cristiani battezzati in Cristo. Ma qui in prospettiva veramente ci sono di mezzo tutti coloro che sono morti, tutti coloro che sono morti, i morti, che sono in Cristo. E quindi dice noi, i vivi, quelli che saremo ancora vivi, e Paolo ci terrebbe a essere tra questi, possiamo farcela. Però vedete, qui non si tratta di un colpo di fortuna riservato a quelli che ce la faranno, magari appunto passando attraverso qualche cura supplementare in ospedali specializzati in Svizzera. Teniamoci in forma, vediamo di farcela ancora un altro anno, chissà, e poi ci facciamo ibernare in modo tale da essere pronti per il momento della parusia, della venuta. Quelli che ce la faranno, il fornitore, no, noi, i viventi. E Paolo ipotizza di essere tra questi, i superstiti, saremo rapiti insieme con loro tra le nuvole per andare incontro al Signore nell'aria. Dove vedete? Quelli che sono morti, sì, ma quelli che saremo ancora vivi saremo comunque strappati. Perché l'incontro con il Signore glorioso che viene non è un premio per quelli che ce la faranno a conservare questa vita di adesso, è questa vita di adesso che deve essere comunque strappata, rapita, rapinata, e noi saremo rapiti. Tra l'altro questo è un verbo che compare in alcuni testi dell'Antico Testamento, il caso di Enoch nel capitolo 5 del Genesi, il caso di Elia, secondo libro dei Re capitolo 2, Elia rapito. Ecco, noi saremo rapiti insieme con loro, i morti, perché colui che viene vittorioso viene perché la nostra realtà umana decrepita, che va incontro alla morte come conseguenza del peccato, è afferrata da lui, è stata attirata da lui, è stata coinvolta da lui in un rapporto di appartenenza a lui, che è irrevocabile. Ed ecco, noi viventi rapiti, tirati fuori, estratti, saremo ancora vivi, e Paolo ipotizza di essere tra costoro, ma superstiti, saremo rapiti insieme con loro tra le nuvole. Anche questa immagine che proviene dal linguaggio apocalittico, E dove qui adesso vedete si tratta di andare incontro al Kyrios, al Signore, nell'aria. Nell'aria è lo spazio della trascendenza. L'aria non è appunto così una certa zona dell'atmosfera o della stratosfera o di qualche dimensione astrale ancora superiore ai confini che possiamo raggiungere con il nostro linguaggio umano, ma l'aria è il mondo della trascendenza, è lo spazio della trascendenza, diciamola così, per vivere con il Signore, per essere pienamente realizzati nella vita, secondo la nostra vocazione. E la vita sta nelle relazioni, mica sarà una sala cinematografica, saremo seduti a guardare telegiornale. La pienezza delle relazioni, per coloro che sono morti e per coloro che morendo hanno incontrato il Signore vivente. E quindi noi saremo rapiti e saremo sempre con il Signore. Questa comunione tra cielo e terra che Paolo qui sta descrivendo in maniera così essenziale, questa comunione tra il tempo e l'eterno, tra la diversità di creature umane come noi siamo nel tempo e nello spazio, ed ecco la pienezza della vita che ci è stata promessa dall'inizio, da cui l'umanità si è allontanata con un rifiuto, con un tradimento, ed ecco questo ritrovamento passando attraverso i dati della nostra negatività, che sono stati tutti ricomposti come motivi propizi per ritrovarci nel grembo del Dio vivente. La nostra morte è stata resa obbediente a quella opera d'amore che oramai ci incastona nella comunione con Gesù, il Signore che ha vinto, è passato e ora è glorioso, ed ecco ci è stato dato l'appuntamento per incontrarlo. E quindi dice: saremo sempre con il Signore. E allora confortatevi, versetto 18, confortatevi dunque a vicenda con queste parole. È interessante perché Paolo si è reso conto che quelli di Tessalonica, per il fatto che qualcuno è morto, sono rimasti male. Diceva, questa è un'ignoranza che deve essere immediatamente corretta e sanata, e invece questo è il motivo per sviluppare tra di voi una comunicazione che sia consolatoria gli uni per gli altri. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole. Questo è un messaggio che deve essere diffuso, che deve essere acquisito come il valore di riferimento attorno al quale si costruisce adesso tutto l'impianto di una vita comunitaria, dove coloro che sono venuti meno attraverso la morte non sono coloro che sono perduti, sono coloro che ci precedono nel cammino del nostro ritorno alla pienezza della vita. E qui, adesso, vedete, nel capitolo che segue, 5, ma all'interno sempre di questa seconda sezione, della seconda parte della lettera, Paolo si sofferma a considerare un interrogativo che già io avevo richiamato poco fa e che evidentemente è un interrogativo presente anche nel modo di ragionare di questi Tessalonica. Ma quando? Quando? Ecco, quando? Qual è il giorno? Qual è il momento? Per quanto Paolo possa auspicare che l'avvento finale del Signore sia a breve termine, entro questa generazione, quasi un augurio, un auspicio, ma non è possibile in nessun modo stabilire un calendario, in nessun modo. E allora dice, capitolo 5, riguardo poi ai tempi e ai momenti, ecco ci siamo, i tempi e i momenti. Fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva. Infatti, voi ben sapete, quante volte ho già ripetuto questa espressione, voi sapete bene che come un ladro di notte, così verrà il giorno del Signore. E quando si dirà pace e sicurezza, allora d'improvviso li colpirà la rovina, come le doglie di una donna incinta, e nessuno scamperà. Vedete, impossibile stabilire la data. Impossibile. E Paolo descrive la venuta del giorno del Signore come la venuta di un ladro nella notte. Dunque il giorno del Signore in realtà si configura come il tempo notturno nel quale si muovono i ladri. Cosa vuol dire questo? Beh, vuol dire che certamente un ladro non ti informa circa il giorno e l'ora in cui verrà a svaligiare la tua casa. Che ladro sarebbe? Non ti informa. Dunque la prospettiva rimane del tutto incerta circa la data, circa l'orario, non c'è dubbio. Ma vedete, qui questa immagine del ladro, che poi ritorna altrove nel Nuovo Testamento più volte, questa immagine del ladro dice anche qualcosa di più, perché certamente viene, certo, noi siamo in attesa della venuta, ma viene di notte come un ladro. Questo vuol dire che non sappiamo quando, e allora attenderlo significa vegliare di notte. È perché vegliare, ma è possibile vegliare quando non si sa esattamente quale sarà il momento? Qui vedete, Paolo, ma anche altro nel Nuovo Testamento, usa l'immagine del ladro facendo allusione a questa attesa di colui che viene, animato interiormente per attendere lui che viene, un atteggiamento animato interiormente da un desiderio, e da un desiderio sempre più intenso, e da un desiderio sempre più patetico, che venga, e che venga presto. Che venga, è perché mica si può stare a attendere un ladro illimitatamente, che venga prima possibile. E lui viene così, il giorno viene di notte e viene come un ladro. E allora vedete, non sappiamo quando, ma qui quel che è importante per Paolo è animare, sollecitare, educare, promuovere, sostenere, incoraggiare, in qualche modo anche eccitare il desiderio che venga, e che venga presto, perché non se ne può più, non possiamo mica vegliare illimitatamente. E d'altra parte invece dice qui, quando si dirà pace e sicurezza, se mai qualcuno volesse misurare i tempi in modo tale da stabilire le date o da dire, beh, adesso possiamo starcene tranquilli perché l'appuntamento è rinviato. E allora qualcuno dice pace e sicurezza, questa è un'espressione che compare diverse volte nella predicazione dei profeti, soprattutto di Geremia e di Ezechiele. Qualcuno dice pace, pace, shalom, shalom, e il profeta dice guarda che non c'è la pace, è un'illusione tua, è una fantasia tua. La pretesa di garantirsi delle certezze, Per cui ecco, adesso siamo in grado di determinare, programmare, gestire i tempi secondo i nostri criteri. Beh, ha detto poco prima, nessuno sa quando, ma siamo in attesa, è il desiderio che ci orienta in quella direzione. Ma intanto, se qualcuno pensa invece di, in vista di una venuta che è rinviata chissà quando, affermare la propria capacità di programmazione circa il tempo presente, pace e sicurezza, e dice, in questo modo quel tale va incontro alla rovina. Allora d'improvviso gli colpirà la rovina, la comparsa di un dolore improvviso, come le doglie di una donna incinta, nessuno scamperà un dolore improvviso. Qui tra l'altro è il dolore della donna che sta per partorire, e anche questa immagine poi è molto istruttiva, perché quell'esperienza dolorosa di chi volesse dimostrarsi capace di gestire la scansione temporale degli eventi in base alla propria programmazione. Ed è una sconfitta dolorosa quella a cui va certamente incontro, perché non siamo noi padroni del nostro tempo. Ed ecco, comunque questo dolore che dimostrerà la prospettiva rovinosa nella quale quel tentativo di programmare e gestire le cose con sicurezza soddisfacente per l'iniziativa, ma quella prospettiva è inevitabile. E questo dolore, dice Paolo, avrà comunque le caratteristiche di un preludio del parto, le doglie di una donna incinta. E quella rovina di cui Paolo sta parlando, quella rovina a cui nessuno potrà sottrarsi, non si configura qui come la condanna brutale di quei tali che hanno errato così tristemente nel discernimento, ma quella rovina sarà il segno di una partecipazione al grande travaglio che conduce tutto ciò che nella nostra realtà di creature umane va incontro alla morte, al parto, a una nuova nascita, una nuova nascita. D'altra parte, tutte le illusioni più o meno fantasiose, o tutte le presunzioni più o meno violente con cui l'iniziativa umana vorrebbe affermare le proprie sicurezze nel gestire i tempi, esposta a una esperienza dolorosissima della sconfitta. Ma appunto è in questa prospettiva che tutta questa storia fatta dagli uomini che pretendono di programmare secondo i propri criteri e di impadronirsi così del tempo che appartiene a Dio e è creatura sua, questa precipitare della programmazione umana in un abisso di dolore è il modo per partecipare a un travaglio generativo, le doglie della donna incinta per una nuova nascita. E vedete, qui la prospettiva diventa veramente aperta, su uno scenario che più ecumenico di così non potrebbe essere, prospettiva di redenzione cosmica, e qui c'è di mezzo tutta la storia umana, ma anche la storia, per così dire, sbagliata, la storia programmata dagli uomini secondo i loro criteri, che poi hanno dimostrato di essere motivo di fallimenti terribili, che hanno sconquassato le esistenze, i corpi, le coscienze di generazioni e generazioni. Pensate a tutto quello che è avvenuto nel corso di tante generazioni che ci precedono, fino alla nostra. E allora qui Paolo dice: ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre. E adesso si rivolge a quelli di Tessalonica, che sono coloro che hanno accolto l'Evangelo, sono passati attraverso il battesimo. Voi non siete più quelli delle tenebre, e così che quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Voi tutti infatti siete figli della luce e figli del giorno. Dunque, in quanto voi già siete figli di quel giorno, che è il giorno del Signore, per così dire siete figli del futuro, il battesimo ci genera come figli del futuro, noi apparteniamo già a quel giorno, siamo generati per quel giorno, la data della nostra nascita è quel giorno, che è il suo, il battesimo. E in quanto figli di quel giorno siamo figli della luce, siamo coloro che vivono nella luce, e dice questo per distinguere la nostra condizione di vita, non per un privilegio nostro, per un merito nostro, ma è il battesimo che caratterizza ormai come coloro che non sono più preda di quel clima notturno nel quale ci si assopisce e nel quale si vive da ubriachi, per come gli ubriachi di notte svengono e sono preda del sonno. Ed ecco, noi siamo quelli della luce, è una condizione di vita che non è più preda della ubriachezza, ma nella sobrietà, non è più tempo di stordimento come nel torpore notturno, ma è tempo di veglia nello splendore della luce. Allora dice: figli della luce, perché figli del giorno, figli di quel giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre, non dormiamo dunque come gli altri, ma restiamo svegli e siamo sobri, contrappunto alla condizione invece di ubriachezza, per cui ci sono quelli che si stordiscono, si drogano, si... Qui, senza pronunciare giudizi a riguardo di chi che sia, no, non è questo, ma è un modo di qualificare la responsabilità di coloro che hanno accolto l'Evangelo. E quelli che dormono, infatti, dormono di notte, e quelli che si ubriacano sono ubriachi di notte. Rispetto a questa umanità prigioniera del cupo clima notturno, dove le relazioni sono impedite per l'ovvio motivo dell'oscurità, dove il ripiegamento del soggetto umano che si aggrappa a se stesso è motivo di inabissamento in una sorta di inferno interiore, ubriachezza. Ed ecco, tutto questo senza pronunciare giudizi, ma assumendo con consapevole gratitudine il dono che ci è stato comunicato, e ben sapendo che questa condizione umana che qui viene descritta nei suoi dati fallimentari, nella sua tristezza così disperata, è un'umanità che nel momento in cui precipita nell'abisso della propria sconfitta incontrerà il Signore. Questa è la grande speranza, questa è la grande forza dell'Evangelo per la salvezza universale. Allora lui dice, siamo arrivati al versetto 7, leggiamo i versetti che seguono, poi ci fermiamo. Noi invece non siamo, che siamo del giorno, noi invece che siamo del giorno, versetto 8, dobbiamo essere sobri, rivestiti con la corazza della fede, della carità e avendo come elmo la speranza della salvezza. Ecco, qui è la vita nuova, è una vita, qui è, attraverso l'immagine dell'armatura, una vita che assume anche una responsabilità militante, per dir così, senza pensare a un apparato militare, ma qui c'è da esplicitare il valore di un impegno lucido, coerente, sollecito, la consapevolezza di quel radicamento nella comunione con il Signore nostro Gesù Cristo, di cui già sappiamo. E quindi di nuovo qui vedete un richiamo alle virtù teologali, fede, carità, speranza, come nelle primissime battute della lettera. Poiché Dio non ci ha destinati alla sua collera, ma all'acquisto della salvezza. La salvezza è l'itinerario che si apre per ritornare alla vocazione alla vita. La salvezza è la strada aperta per la nostra conversione alla vita. Ecco, Dio ci ha destinati non alla collera, ma all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, dove adesso vedete, sia che restiamo in vita, ossia che moriamo, sia che restiamo in vita, sia che moriamo, sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui, viviamo insieme con Lui. Dal suo morire per noi ci è stata donata questa dimostrazione che noi siamo generati per vivere con Lui. E noi viviamo con Lui. E questo, dice Paolo, che vale in un disegno di salvezza universale, questo riguarda coloro che sono battezzati in Cristo, coloro che sono stati già segnati da questa consacrazione che ci sigilla nell'appartenenza a Dio e prospettiva di una conversione alla vita secondo quella che è stata la vocazione che ci è stata conferita fin dall'inizio, tradita, restaurata. Adesso noi, ecco, ci troviamo in questa condizione non per squalificare, non per condannare, ma per assumere una responsabilità che si esprime nel linguaggio della gratitudine, nel linguaggio dell'Eucaristia, nel linguaggio poi della condivisione a vantaggio di tutti coloro che siamo in grado di interpellare, coinvolgere tutti loro, anche loro, nel cammino che è stato messo a nostra disposizione. Infatti qui sta dicendo, e poi ci fermiamo, che Gesù Cristo è morto per noi, perché sia che vegliamo sia che dormiamo, noi viviamo insieme con Lui e noi già siamo coinvolti in una relazione di vita con Lui, fin da adesso, fin da qui, che già è relazione di vita che ci apre alla comunione con i viventi e con i defunti, e è una comunione di vita quella che ci lega a lui, per cui non ci sono più barriere che ci separano fino a quella che è la barriera per eccellenza, che è esattamente l'ostacolo della morte. E non c'è più diversità che ci separa rispetto agli altri esseri umani di questo mondo, non c'è più barriera, e la barriera per eccellenza, ripeto ancora, il massimo dell'ostacolo è la morte. E adesso noi viviamo insieme con lui. Allora vedete, questa vita battesimale diventa una vita massimamente responsabilizzata rispetto alla moltitudine di creature di Dio che popolano la scena del mondo, ma poi le creature umane, i vicini e i lontani. Perciò confortatevi a vicenda, edificandovi gli uni gli altri, come già fate. Ecco, questa edificazione vicendevole, abbiamo bisogno di sostenerci, incoraggiarci reciprocamente, riconoscendo la diversità della posizione altrui, delle molteplici presenze di esseri umani nel contesto di questo creato così grandioso e sfuggente rispetto alle nostre possibilità di controllo, ma ecco, confortatevi a vicenda edificandovi. E qui dice gli uni gli altri, solo questo, e poi dopo ci fermiamo veramente, perché vedete, qui non ci sono più impedimenti per quanto riguarda relazioni, di contatti, riconoscimenti. La morte non ci separa più, tutte le altre ragioni di distinzione sono tutte appiattite, e questa è la condizione battesimale nella quale siamo responsabili dell'Evangelo che abbiamo accolto e che trasmettiamo. Edificandovi, dice, gli uni gli altri. Qui vedete che in greco, se voi avete sott'occhio il testo, dice edificandovi, ikodomite, iston ena, gli uni gli altri. C'è qualcuno che dice qui c'è una risonanza del linguaggio aramaico. Sarà. Comunque di per sé iston ena vuol dire verso l'unico. Ci sono appunto studiosi anche importanti che dicono: ma qui Paolo sta dicendo che questa vita nuova che ci rende responsabili di relazioni nuove, in un contatto aperto alla comunione universale nel tempo e nello spazio, questa vita nuova va verso è orientata verso l'unico, la pienezza dell'appartenenza all'unico Signore che sta all'origine, lui che ha vinto la morte, da lui tutto ha avuto inizio nel cammino dell'evangelizzazione che adesso passa anche attraverso quelli Tessalonici, che passa anche attraverso di noi, e noi andiamo verso di lui, e questa crescita lungo le strade del mondo, nel tempo, questa crescita che supera tutte le barriere, tutti gli ostacoli, tutti gli impedimenti, queste relazioni che si stanno sviluppando in estensione, ma poi vedete relazioni che si devono sviluppare per quanto riguarda l'intensità della partecipazione, perché non c'è soltanto la realtà visibile come appare così a sguardi esterni sulla scena del, ma c'è una realtà profonda, ci sono gli abissi nascosti del cuore umano, ed ecco l'Evangelo che cresce in modo tale da abbattere tutte le barriere e eliminare tutti gli ostacoli, ed ecco tutto questo itinerario nel quale noi siamo coinvolti come testimoni responsabili verso l'unico Signore, iston ena, verso lui che è l'unico. Allora ci fermiamo qua, e alle 7:30 il vespro, e poi domani ricordiamo stasera alle 9:30 l'ha compiuto, domani ripartiamo.